Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Buona domenica e buon pomeriggio. La gran parte dell'Italia è gialla e dunque libertà di movimento in regione, sempre rispettando le regole. Per noi l'occasione è ghiotta per parlarvi di un cammino, di un borgo e di una villa palladiana, il Sommario. Questa settimana ci mettiamo in cammino sulla via Vandelli da Modena e Sassuolo fino al Mar Tirreno, poi andiamo nel Borgo Arancione Touring Club di Trouble e poi in Veneto a Villa Contarini. Turismo lento fatto di cammini che attraversano piccoli centri, prati e anche montagne che partono dall'Emilia e arrivano in Toscana, come la via Vandelli. Qualche settimana fa, edita da Terre di Mezzo, è uscita la guida curata da Giulio Ferrari. None of you stand so tall. Ping a
moon, then I get you. La via Vandelli è un cammino che parte dalla Emilia-Romagna, da Modena e da Sassuolo per raggiungere Massa e il Mar Tirreno. Quindi attraversa gli Appennini modenesi, la Garfagnana e le Alpi Apuane. Ha una storia particolare perché è veramente una strada. È una strada che è stata costruita nel Settecento, nella prima metà del Settecento, e in realtà è la prima grande infrastruttura che viene costruita, diciamo, dopo le strade romane. Quindi è una storia importante. Parte sia da Modena che da Sassuolo perché il progettista della strada, che si chiama Domenico Vandelli, da cui poi il nome della strada, ha costruito la prima tratta da Modena a Massa nel 1739, quindi dal palazzo ducale dei duchi estensi nella capitale del ducato, quindi a Modena, fino allo sbocco al mare a Massa. Una decina d'anni dopo, nel 1751-52, ha costruito, possiamo dire, una bretella che collega il palazzo ducale di Sassuolo, sempre dei duchi estensi, che era, diciamo, la residenza estiva, con la strada che portava in Garfagnana. Quindi ha due punti di partenza per questo, proprio perché entrambi i rami che partono dalla pianura modenese sono via Vandelli, costruiti dallo stesso progettista con lo stesso scopo. Visto il territorio che attraversa, è una strada, anzi è un cammino probabilmente leggermente più impegnativo dei cammini di uguale lunghezza a cui siamo abituati. Quindi questo è un cammino che è lungo 170 chilometri se partiamo da Modena o circa 150 se partiamo da Sassuolo, e ha un dislivello complessivo che è oltre i 5300 metri. Si passano due volte i 1600 metri al passo del Lagadello sopra San Pellegrino in Alpe e al passo della Tambura tra le Alpi Apuane. Quindi è un po' più impegnativo forse della media, non serve allenarsi, serve avere un po' di abitudine alle escursioni anche di una giornata, quindi non consiglierei di partire completamente digiuni da escursioni. Oppure un'altra alternativa è di spezzare il cammino in più tappe rispetto alle sette che propongo nella guida. Si attraversano tanti paesi, quindi c'è l'opportunità di frazionare ulteriormente le tappe.
È un cammino comodo per quanto riguarda le soste?
Sì, secondo me è un cammino comodo. Innanzitutto non è un cammino che abbia delle difficoltà tecniche, proprio perché siamo su una strada. Devo fare una precisazione. Dal 1739, diciamo, quando è stata costruita, questa strada ha subito diverse vicissitudini, quindi ci sono dei tratti che adesso sono sotto strade provinciali o alcune anche statali, quindi strade asfaltate con tanto traffico. E per questo io ho in questi anni costruito un percorso, diciamo, escursionistico che sta il più vicino possibile alla via Vandelli originale settecentesca, dove sulla Vandelli c'è dell'asfalto. ovunque dove è possibile siamo rimasti sul tracciato originale settecentesco e ci sono lunghissimi tratti ancora pavimentati con la lastricatura originale del Settecento. Però dove il traffico è troppo pesante ho elaborato, diciamo, un percorso che permetta ai viandanti di camminare in sicurezza. È un cammino che è partito dal basso, diciamo, è partito da una mia camminata, chiamiamola seminale, nel 2017, quando ho camminato da Modena a Massa sul percorso originale della Vandelli. Quindi non ci sono ospitalità tipo ostelli o ospitali come nei grandi cammini europei. È tutto affidato a bed and breakfast, agriturismi e le pensioni, gli alberghi che sono rimasti da quella villeggiatura degli anni 80-90 che era così frequente nel nostro Appennino. So I written and so I say. Bring the
moon is on its way. Possiamo dare anche qualche cenno storico di questa strada, anche per capire un po' gli eventi che ha vissuto?
La strada nasce nel 1700, è un'idea di Francesco III d'Este. Pochissimi anni dopo essere diventato duca, realizza il sogno di riconquistare un accesso al mare. Il Ducato Estense nasce a Ferrara, quindi con l'accesso al mare Adriatico, poi, visto che il Papa non riconosce la successione degli Estensi, la parte di feudo di Ferrara torna al Papa. Gli Estensi spostano la capitale a Modena, dove non hanno un accesso al mare. Facendo sposare suo figlio Ercole III con Maria Teresa Cibo Malaspina, che è l'ultima erede del Ducato di Massa e Carrara, gli Estensi riacquistano un accesso al mare, questa volta sul Mar Tirreno. Siamo nel Settecento, il secolo dell'illuminismo, quindi della ripresa delle attività economiche e della conoscenza del mondo. E Francesco III è un illuminista, ha un tutore, Ludovico Antonio Muratori, che è un grande illuminista, e quindi concepisce l'idea di un'infrastruttura come la Via Vandelli, che è una strada di più di 150 chilometri che deve supportare l'economia del Ducato, deve permettere a carri e carrozze di viaggiare da Modena attraverso la Garfagnana e le Apuane fino al mare. Dobbiamo pensare che i carri e le carrozze erano una novità per l'epoca. Il trasporto avveniva su cavallo, a soma o a spalla, e i carri e le carrozze erano assolutamente il mezzo all'avanguardia. Quindi Francesco III vuole una strada all'avanguardia per avere il top del trasporto dell'epoca. E chiede a Domenico Vandelli, che è il professore di matematica dell'Università di Modena, è un geografo, è un grande cartografo, di progettare questa strada. Quindi Domenico Vandelli deve studiare il territorio, capire dove è meglio fare passare questa strada e poi costruirla. Per fare questo, tra l'altro, Domenico Vandelli inventa lo strumento matematico delle isoipse, delle curve di livello, che sono quelle che usiamo ancora noi oggi nelle carte topografiche, per riuscire proprio a descrivere in maniera scientifica il territorio. Viene costruita questa strada, viene lastricata tutta da Modena fino a Massa, con enormi difficoltà soprattutto nei punti più alti di quota, in particolar modo nelle Alpi Apuane. Nelle Alpi Apuane ci sono dislivelli che vanno ben oltre i 1000 metri in 5-6 chilometri, ed è l'unico punto in cui Domenico Vandelli chiama della manodopera non locale, chiama degli operai specializzati piemontesi per costruire un muro a secco di una decina di chilometri sopra cui fa passare la sua strada. Quindi questa strada è principalmente una strada per i commerci, perché il Ducato Estense voleva espandersi, iniziare a commerciare con le potenze coloniali europee, e anche una strada militare, ed è la prima di questo tipo che si veda sostanzialmente in Europa. Tant'è che Domenico Vandelli deve costruire la strada rimanendo rigorosamente dentro i confini del Ducato Estense, e questo è il motivo per cui fa alcune scelte che adesso ci sembrano fuori luogo, come appunto il passaggio al Passo della Tambura, che è veramente ardito, però non poteva sconfinare dai confini del Ducato Estense. Nel giro di pochi decenni c'è il grande sviluppo di tutta la rete viaria europea, che probabilmente vedendo anche l'esempio della via Vandelli capisce l'importanza di queste infrastrutture e iniziano gli accordi tra stati per costruire queste strade, la strada tra Bologna e Firenze del Passo della Futa e tante altre strade che hanno delle dogane e che quindi possono sfruttare in maniera molto migliore il territorio. Dopodiché questa strada, essendo la prima, essendo il prototipo di tutte queste strade, viene anche superata dalle strade successive. Per il suo scopo commerciale cade un po' in disuso, ma continua a essere usata per il trasporto del sale, viene usata anche dai briganti per spostarsi e per tendere agguati alle carrozze e ai carri che passavano, tant'è che proprio nella parte, diciamo, della Puane che scende verso il paese di Resceto c'è un posto che si chiama Le Teste, perché è il posto in cui venivano mostrate le teste mozzate dei briganti a Monito, in modo tale da provare a ridurre un po' questo fenomeno. È una strada che è stata usata durante la Resistenza, la Guerra di Liberazione, ed è una strada che tuttora nel Frignano, quindi nell'Appennino Modenese, viene usata dai contadini o anche dai pastori di pecore nell'Appennino Modenese o di capre tra le Apuane. Quindi è una strada che in un qualche modo è continuata a essere usata un po' da tutti, anche se il tracciato era andato un po' perduto. So it written and so it say. Bingo moon is on its way. Il tratto più spettacolare di tutti è sicuramente il tratto che dal paese di Resceto, quindi lato mare delle Apuane, sale al Passo della Tambura, che nel mio cammino si fa, diciamo, in discesa dal Passo della Tambura verso Resceto. Quello è veramente spettacolare perché ci sono 6 chilometri di tornanti di pietra costruiti in mezzo alle Alpi Apuane. Secondo me, se esistessero le 7 meraviglie dell'ingegneria, questa strada, quel tratto dovrebbe esserci, perché è veramente la realizzazione del genio, secondo me. Però se posso, quello che probabilmente è più nel cuore è il tratto che va dalla Santona a San Pellegrini in Alpi, che è un tratto quasi pianeggiante, sempre oltre 1200 metri di quota per più di 20 chilometri, che è un viaggio quasi mistico, non si fa tanta fatica, si viaggia nei boschi, nei prati, in una selva molto antica che si chiama Selva Romanesca. Secondo me lì si ritrova veramente una specie di pace anche spirituale.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Globetrotter 24.
Risaliamo fino alla Valle d'Aosta, andiamo nel borgo arancione del Touring Club italiano di Etrouble, 500 abitanti circa e un paesaggio fiabesco. Marco Calchera è il primo cittadino. Sunrise,
sunrise, looks like morning in you. Etrouble è un borgo che si trova alle pendici del Passo del Gran San Bernardo, che è conosciuto, insomma, per tantissimi motivi, oltre che per il fatto che si trova circa a metà della via Francigena, quindi a metà fra Canterbury e Roma. Etrouble è un borgo medievale, abbastanza piccolo chiaramente, è un borgo di montagna. La possibilità di girare interamente all'interno del borgo a piedi, chiaramente, perché è tutto, praticamente tutto pedonale, e all'interno del borgo sono disseminate moltissime opere di artisti sia nazionali che internazionali, che creano un museo a cielo aperto che chiaramente è visitabile tutto l'anno. Questa è forse una delle più grandi particolarità del borgo, anche come offerta culturale.
Come avete vissuto questo anno? Immagino che l'atmosfera sia stata molto diversa.
Purtroppo sì, abbiamo vissuto uno stranissimo paradosso, nel senso che l'estate, che ha avuto una tregua per quel che riguarda i lockdown e i limiti negli spostamenti, è stata però l'estate in cui la montagna ha potuto offrire di meno, quindi tutte quelle manifestazioni, tutti quegli eventi che noi regolarmente mettiamo a disposizione dei turisti durante il periodo estivo, quest'anno non ci sono stati. Il paradosso è che nell'estate in cui la montagna tutto sommato ha vinto sul mare, è stata l'estate in cui abbiamo potuto offrire di meno. E i mesi invece primaverili, quindi con il primo lockdown, La Valle d'Aosta è stata particolarmente colpita, il mio comune fortunatamente non ha registrato dei decessi, ma vivere il comune così, con quel tipo di restrizioni, è stato molto impattante per tutta la cittadinanza.
E come vi state organizzando per la prossima estate, sperando che possa essere vissuta in maniera più morbida e dunque più piena?
E diciamo che ci sentiamo un po' tutti ai cancelletti di partenza, in attesa di capire se sarà un'estate normale oppure no, e quindi ragioniamo in termini di ottimismo, quindi la pensiamo come un'estate normale e iniziamo a riprogrammare tutte quelle attività e le manifestazioni che generalmente venivano fatte. Questo significa che le due principali associazioni, una è la Proloco e una invece si chiama Arte Trouble, iniziano fin d'ora a ragionare su concerti, sagre e quant'altro, quanto di solito viene offerto ai turisti, chiaramente ai residenti.
E allora lasciamo da parte le manifestazioni che sono appunto ancora in sospeso. Cosa si fa a Trouble?
Ma Etrouble è un borgo a misura di famiglia. Ormai il trend turistico è questo, quindi non abbiamo un'offerta per, diciamo così, per i ragazzi, i ventenni che cercano la movida. Qui è assolutamente un turismo dolce, fatto apposta per le famiglie, apposta per i bambini. Questo significa che il borgo è immerso nella natura, ci sono passeggiate e escursioni di livello base, quindi abbordabili da parte di chiunque, che possono essere fatte. C'è un centro sportivo con tennis, calcio a 5, basket, aree giochi, tre aree giochi per i bambini, un'enorme area verde dove si può sostare liberamente per tutta la giornata, chiaramente in periodi estivi. Quindi questa è l'offerta principale del comune di Etrouble: riuscire a staccare un po' dalla vita frenetica, immergersi in un contesto di assoluta tranquillità e vivere così una vacanza molto molto tranquilla, passando dalle escursioni in montagna fino alle bici o alle bici a pedalata assistita, piuttosto che appunto a godersi magari le offerte culturali che ci sono sia nel comune che nei comuni vicini.
E dal punto di vista culinario?
Sia Etrouble che i comuni vicini offrono un'ampia gamma di ristoranti in grado di soddisfare, diciamo, anche i palati più pretenziosi, mettiamola così. E in ogni caso ci sono dei prodotti dell'eccellenza, come per esempio il prosciutto crudo di Boss, che è un comune a poca distanza da noi, e invece passando per le bevande, le birre del Gran San Bernardo, che nascono proprio a Etrouble, e quindi anche quella è una peculiarità tutta nostra.
Chilometro zero.
Eccoci arrivati all'appuntamento con i castelli, le rocche, le ville e i musei. Torniamo questa settimana su un nostro grande classico, le ville palladiane venete. Siamo tra Padova e Vicenza e la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci apre le porte di Villa Contarini. Satellite's gone up to the skies.
Things like that drive. Oggi andiamo in Veneto e andiamo a vedere, secondo me, una delle più belle ville di tutta la regione, che è Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Siamo praticamente a metà strada tra Padova e Vicenza e nel sito della villa troviamo una definizione di questo edificio che secondo me è molto corretta, cioè uno di quei celebri esempi di dimora patrizia che hanno contribuito a creare la civiltà della villa veneta. Allora, non è possibile datare con certezza la nascita di questa villa perché, come spesso succede, ha una storia fatta di trasformazioni, ampliamenti, rifacimenti, eccetera, eccetera. Possiamo solo essere certi del fatto che il corpo centrale risalga al 1546, che sia stato costruito su un disegno di Palladio e che la villa nasca dal nucleo centrale rappresentato da un originario castello dell'anno 1000. Allora, è stata edificata con il criterio delle ville venete dell'epoca e quindi da subito è stata contestualmente luogo di rappresentanza, avamposto del governo del territorio e spazio sfarzoso, capace però di essere l'ideale per feste e ricevimenti. Fino alla metà del XVII secolo è stata ampliata, resa progressivamente più sfarzosa, le è stata data sempre più la faccia da reggia in sostanza. Poi è stata abbandonata, recuperata di nuovo, restaurata, fino a che si arriva alla metà dell'Ottocento, quando viene rimessa in sesto, poi nuovamente abbandonata, recuperata, eccetera, 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 fino ad arrivare in tempi recenti, quando è stata definitivamente restaurata e aperta al pubblico. Come dicevo, è a tutti gli effetti una reggia, nel senso più pieno del termine, intanto in termini dimensionali, perché è lunga 180 metri, copre 6.000 metri quadri e ha 144 stanze ed è circondata da un parco di 40 ettari. Ma è una reggia anche perché oggi è ancora in grado di ricordarci e raccontarci il potere e la ricchezza della Serenissima, che erano poi il suo scopo originario. Intanto, come spesso avviene nell'architettura di corte, raggiungerla, andarla a visitare, significa essere, come dire, architettonicamente e spiritualmente preparati allo stupore e alla meraviglia, anche nel percorso. Perché dal paese Villa Contarini si raggiunge attraverso un enorme viale di magnolie che a un certo punto praticamente di colpo si apre su questa gigantesca piazza semicircolare che è circondata da due ali di un porticato anche lui spettacolare ed è in sostanza, ci troviamo in sostanza davanti all'anticamera della grandiosità e della bellezza della villa e del suo parco, che alla fine raggiungiamo attraverso un ulteriore attraversamento di un ponticello e dopo aver valicato due canali artificiali. Satellite's gone way up to Mars. E già nell'incontro con la facciata si viene portati via praticamente, perché è una struttura imponente, chiara, simmetrica, nella quale il grande edificio centrale si sviluppa, si allarga nelle due ali laterali, che sono praticamente un'ininterrotta serie di finestroni decorati, contornati, un'ininterrotta serie di statue, di colonne a basso rilievo, e ha la, come dire, la potenza e la maestosità delle regge più famose, richiama in qualche modo Caserta, Versailles, in una sorta di cammino di potere, di sfoggio che in qualche modo attraversa e collega tutta l'Europa. E arriviamo all'interno. L'interno della villa non solo è spettacolare per ricchezza, per dimensioni delle sale, per altezza dei soffitti, per decori, ma alcune, è un termine che io in genere odio, ma è impossibile trovarne un altro, ha alcune delle vere e proprie chicche progettuali e decorative. Per esempio, al piano terra dell'ala occidentale c'è la Galleria delle Conchiglie, che era originariamente un porticato, che adesso è chiusa da vetrate, e che è uno spazio lunghissimo, completamente ricoperto, rivestito e decorato sulle pareti di conchiglie che danno vita a dei disegni a tema marino. Sempre nella stessa ala c'è la Sala del Ballo, che è poi stata definita Sala degli Stucchi, che è una sorta di tripudio di tutte le possibili tipologie di decorazione a stucco che hanno caratterizzato lo stile settecentesco, intervallato per di più da una serie di affreschi a tema mitologico, che sono altrettanto tipici dell'epoca. Io non amo particolarmente questo stile così ricco, così ridondante di particolari e di decorazioni, però bisogna dire che entrare in questa sala significa per chiunque, davvero per chiunque, rimanere senza fiato ed essere letteralmente investiti da questo deliberato sfoggio di ricchezza che la stanza rappresenta. Poi c'è la Sala della Musica, che è uno dei pezzi forti di Villa Contarini e che è davvero un'architettura unica perché grazie alla sua particolarissima forma crea un effetto sonoro del tutto simile a quelli di una cassa di risonanza, di una cassa armonica, insomma. Tanto è vero che è chiamata anche sala della chitarra rovesciata, dato che in sostanza riesce a riflettere le melodie, i suoni, la musica che erano realizzate, che erano suonate dagli eventuali musicisti che all'epoca erano ospitati in quattro ballatoi, grazie a un controsoffitto in legno e soprattutto a questa trovata, cioè a un'apertura ottagonale che la sala ha sul pavimento e che la mette in comunicazione con l'auditorium che sta sotto. Un altro spazio specialissimo, forse non tanto in termini architettonici quanto di destinazione d'uso, è la Biblioteca Camerignana, che originariamente era stata pensata e voluta da Marco Contarini, che nel 600 l'aveva usata come una sorta di contenitore privilegiato di una serie di antiche raccolte. E poi è stata ripensata e arricchita dal nuovo proprietario, cioè da Paolo Camerini, che dalla seconda metà dell'Ottocento l'ha ampliata per farne una sorta di polo di raccolta di testi e di libri che hanno riguardato tutto lo scibile umano. E poi c'è il parco. Io ho la passione dei parchi, ma questo senza nessuno sfoggio particolare, senza nessuna particolare decorazione, e quindi semplice, essenziale, è secondo me veramente strepitoso. Ospita un lago artificiale con tanto di isoletta e di contorno di piante esotiche, ospita le peschiere che possono essere fatte risalire al nucleo originario della villa, c'è uno chalet settecentesco, una ghiacciaia, degli enormi viali alberati. Insomma, non solo è una bellezza, ma rappresenta secondo me senza dubbio il necessario e devo dire meraviglioso completamento della visita alla villa.
Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.